militari sono arrivati dall'autostrada 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav, Radio Notav.
Mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsesini che non sono qui con noi stanno bloccando le statali.
Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera sulle 886.
Di Chiomonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
Che guida il magnifico Petrozzi, quello cidi di Stato sole baleno.
Ah, ok, adesso ci siamo partiti senza il microfono. E allora, un buongiorno a tutti qua dai microfoni di Radio Notav, che insomma vuole conquistare il titolo di trasmissione più nomade nell'alveo di Radio Blackout, perché oggi siamo a Torino, agli studi di Via Cecchi 21, io e Maurizio, informazione ridotta perché non tutti siamo riusciti a mobilitarci fino a qua giù.
Un ciao a tutti, anche da parte mia. Come ha già detto Lucchino, oggi siamo scesi a Torino. Se qualcuno la scorsa volta si è stupito di sentire, soprattutto quando poi ha sentito le informazioni della settimana che parlavano di gennaio, è che per problemi tecnici la trasmissione di gennaio è subentrata sulla trasmissione della scorsa volta.
Abbiamo sempre un po' di sfortuna, insomma, però andiamo avanti. Oggi, insomma, dateci dei feedback direttamente al numero di telefono cellulare di Radio Blackout, al numero fisso. Insomma, gli squillini valgono per la trasmissione di oggi in diretta. Ci hanno detto, tra l'altro, qui dalla radio, che alcune settimane fa qualcuno voleva appunto comunicare con noi in diretta telefonica, eccetera. Non era stato possibile perché noi abbiamo un numero di telefono apposito, ma in questo periodo riusciamo difficilmente ad attivarlo. Quindi oggi, se volete, invece si può interagire con noi direttamente dal cellulare di Radio Blackout, che adesso vi daremo. Vi lasciamo magari un brano per partire e poi iniziamo.
Dip, 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 dip
Sempre Radio Notav, che oggi trasmette dagli studi di Radio Blackout di Torino da Via Cecchi, e quindi i numeri di telefono per contattarci sono 346-667-3263 oppure il numero fisso 011-249-5669.
Ebbene, insieme, allora partiamo con questa trasmissione un po' su, insomma, il sommario è la situazione attuale adesso alle frontiere a Bardonecchia, Ulz. Ci sono stati dei grossi cambiamenti, ricordiamo la scorsa settimana avevamo già, come dire, accennato a quanto stava succedendo, in particolare avevamo, insomma, visto che ci sono stati delle difficoltà a portare i contenuti. Ricapitoliamo un po' questa settimana quello che sta succedendo alle frontiere della Valsusa. Ecco, poi ci sarà tenteremo una diretta con il processo che è in corso in queste ore al Palazzo di Giustizia Torino, che riguarda la manifestazione del 28 di luglio, se non mi sbaglio, del 2015, una manifestazione che aveva percorso l'Alta Valle, Chiomonte, Exil, in particolare aveva concentrato la sua attenzione su tutte le reti, i jersey che erano stati sparsi un po' dappertutto nelle vie che costeggiano il cantiere, reti che erano state assalite più di una volta, insomma, con alterne fortune. Ecco. Poi magari riproviamo a fare un collegamento con Sandro Moiso, che la scorsa settimana aveva presentato un articolo di Carmilla su Carmilla Online e che ci teniamo a risentire questa settimana. Va bene, magari vi lasciamo, appunto, dopo il sommario, vi lasciamo un pezzo musicale e poi partiamo.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié « Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum !»
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Mais fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une une épaule d'émise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai: fais-moi mal, Johnny, 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 enfin moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache.
E allora ricominciamo la trasmissione, appunto, riprendiamo la diretta, raccontiamo un po' quello che sta succedendo. Allora, in Bardonecchia e Ulks sono le due cittadine di frontiera, insomma quelle a cui arrivano i treni, e da lì poi si parte per cercare di varcare la frontiera. Quello che è stato per questi mesi è stato un passaggio continuo, poi ricordiamo col passare dell'inverno la situazione si è fatta più difficile e per molti aspetti anche più drammatica, perché insomma il passaggio che fino al periodo autunnale ed estivo era ancora semplice, invece con la neve è diventato molto molto complicato, tant'è che appunto su questi fenomeni, questi eventi che succedevano in continuazione è nata la rete Briselle Frontiera, proprio perché c'era un duplice volontà di intervento. Uno era quello di dare il più possibile un supporto e delle informazioni utili alle persone che volevano attraversare la frontiera, e dall'altra anche magari cominciare a mettere un po' un punto di critica su quello che significava la frontiera, ma soprattutto la frontiera gestita in quel modo, ovvero con una serie di gendarmi e di poliziotti di tutti i generi che si mettevano appena dopo il confine per impedire alle persone di passare, talvolta con gravi rischi, ecco, anche perché se uno sta passando una frontiera e vede un poliziotto magari cerca di nascondersi, cerca di fare al giri più larghi, e naturalmente se questo viene fatto nella neve ad alta quota è un rischio ancora superiore. Quindi questa era la situazione fino a qualche mese fa. Poi la situazione è peggiorata perché al Colle della Scala è venuta giù tanta neve, per cui c'è un rischio effettivo di valanghe, per cui è praticamente quasi impossibile passare, sebbene insomma le cronache di questi giorni ci raccontano che almeno 2 quindicenni sono riusciti a passare proprio dal Colle della Scala ed approdare a Brianson. Quindi nonostante che sia rischioso, difficile e talvolta proprio pericoloso e quasi mortale, c'è ancora gente che ci prova e qualche volta ci riesce anche a passare. Quindi tutta quanta l'attenzione si è un po' spostata dalla stazione di Bardonecchia all'area di Clavière. Clavière perché? Perché insomma chi è venuto anche su a fare la marcia ha visto come funziona. C'è una pista di fondo che praticamente congiunge il primo paese di francese, che è il Monginevro, a Clavière, quindi è una passeggiata che si fa tranquillamente, anche come diciamo con mezzi di fortuna, non è certamente come attraversare il Colle della Scala. E quindi naturalmente questo è diventato il punto focale dei passaggi di queste settimane, focale che naturalmente ha scatenato da una parte una recrudescenza della repressione dal lato francese. Si sono fatti comprare una motoslitta, danno la caccia ai passanti, a chi cerca di passare con la motoslitta, si è aumentato il numero dei carabinieri, dei gendarmi, fermi lì al gabbiotto della dogana, e naturalmente insomma c'è un giro di vite. Dall'altra parte anche su Bardonecchia sono cambiate un bel po' le cose. La scorsa settimana nel radiogiornale Giobbe aveva raccontato come sono stati istituiti sia dei servizi, diciamo, innanzitutto la saletta rimane aperta tutto il giorno con la presenza continuativa di mediatori culturali, di avvocati ed anche dei volontari della ONG che gestisce la saletta. E in compenso le RFI, le ferrovie, hanno deciso di mettere un vigilante che staziona 24 ore su 24, cioè 24 ore su 24, tutto il tempo che la stazione ferroviaria è piena, cioè è aperta, lui staziona lì, e tra l'altro la sua funzione dovrebbe anche essere quella di chiedere ai presenti se hanno un biglietto di treno. Questo perché in teoria chi può stare in quella sala d'aspetto è solo chi ha il biglietto del treno. Ecco, questa è una situazione che la scorsa settimana commentavamo anche un po', ecco, perché. E poi la terza e ultima chicca, che era questo servizio pulmino che è stato istituito per quelli che arrivati al punto a Bardonecchia o insomma in Alta Valle che hanno un ripensamento e che vorrebbero ritornare indietro sui loro passi, che vengono quindi riaccompagnati al centro di accoglienza di Settimo, al CAS di Settimo Torinese, dove possono in qualche modo, se per caso fossero usciti dal loro centro di accoglienza, dai loro progetti, possono in qualche modo avere una specie di sconto e quindi di poterci rientrare. Ecco, quindi questo meccanismo è stato letto da noi la scorsa settimana come un meccanismo, come dire, istituito un po' apposta, insomma, nel senso che l'iniziale percorso era quello di dare una mano, dare dei vestiti, dare un aiuto, comunque dare delle informazioni utili, anche solo dire guardate che lassù è pericoloso, non quindi un tentativo di dissuaderli dal continuare il loro viaggio, ma semplicemente di tenerli informati su quelli che avrebbero trovato. Ecco, adesso tutto questo apparato che è stato messo in piedi propone un ulteriore percorso, ecco, un percorso che bisognerà vedere cosa succede, ecco, perché uno potrebbe anche diffidare un po' di questo meccanismo qua, no? Il meccanismo, insomma, c'è il mediatore culturale, c'è la possibilità di prendere pulmino, insomma, il tentativo magari potrebbe anche essere quello di non solo dissuaderli dal fare il viaggio perché è pericoloso, ma anche di ritornare sui loro passi, magari passare, chiedere asilo in Italia piuttosto che in Francia. Da una parte c'è anche, come dire, una riflessione buona in questo senso, perché è anche vero che in Francia soprattutto i ragazzi, insomma i migranti e le migranti che arrivano dall'area subsahariana, sappiamo quasi per certo che di là in Francia non riescono facilmente ad ottenere un permesso e quindi si ritrovano in una situazione di clandestinità. Molto spesso poi oltretutto le persone comunque hanno dato i documenti in Italia, sono state identificate in Italia, quindi trovandosi in Francia per il regolamento di Dublino, la Francia non farà altro che rispedirli in Italia appena li acchiappa, insomma è una situazione un po' così, un po' ambigua, ecco. Insomma, se la scorsa settimana il nostro giudizio, anche alla luce del fatto che tutto questo meccanismo era stato appena approntato, era un po', come dire, di forte dubbio, di forte diffidenza, ecco, adesso magari ci limitiamo ad osservare cosa succederà in queste settimane. Sicuramente quello che capita a Bardonecchia è solo una prima piccola parte di quello che sta accadendo nelle frontiere della Valsusa, perché appunto a Claviere invece il flusso di migranti è molto molto grosso. Ieri o l'altro ieri si parlava di decine di persone, addirittura 25 nella giornata di ieri, e quindi insomma i numeri stanno diventando sempre più grossi.
Sì, proprio lunedì sera, proprio a Claviere, tra l'altro purtroppo c'era un ragazzo che aveva dei grossi problemi per il freddo, quindi a dimostrazione come tutte le sere ci siano dei passaggi. Lì ha incontrato la solidarietà che si trova in valle, come alcuni avevano già trovato, l'abbiamo detto l'altra volta, si trova su nota.info, come l'avevano già trovato in quel di Ulks, quindi anche dei modi un po' diversi di dare informazione e di dare a una mano alle persone. Sappiamo che questo ha aperto un dibattito anche nella rete, è stato ripreso l'intervento fatto da Radio Notav la scorsa settimana, quindi forse dopo faremo anche un contatto telefonico, insomma, perché siamo disposti a qualunque discussione, purché sia, insomma.
E vediamo, insomma, adesso per adesso la situazione è come sempre in questi casi molto fluida. Abbiamo anche delle altre informazioni, la nostra redattrice Mina, la nostra redattrice Muta ha avuto l'occasione anche di farsi un giro dalle parti di Nizza e ha incontrato anche gli attivisti della Val Roya e ci ha raccontato anche lì delle cose che sono molto importanti da sapere, perché poi saranno le cose che succederanno anche qua, no? Ovvero un giro di vite che sull'area di Ventimiglia, il giro di vite non è stato solo lo schieramento dei Cerrini o CRS sul confine, ma è stato soprattutto mirato a scoraggiare qualunque forma di solidarietà attiva. Per esempio Cédric Héroux, che è stato un personaggio un po' simbolo in questi episodi avvenuti in Francia, che è un abitante della Val Roya, che si è trovato praticamente la casa circondata dai CRS, per cui sì, lui poteva ospitare delle persone, ma appena uno usciva dal territorio privato di casa sua veniva acchiappato, e quindi non potete immaginarvi che bella situazione che c'era, per cui anche per quello, insomma, il tam tam ha fatto sì che da quella parte non passi più quasi nessuno, non arriva più persone, che tutto quanto si sia riversato sulla Valsusa. Dobbiamo anche far notare come questo tam tam sia molto molto efficace e molto veloce, nel senso che diciamo che in 3 settimane, un mese, che la situazione a Nevache al Colle della Scala, pardon, è diventata più complicata, subito i percorsi cambiano e si dinamizzano, ecco, significa che, insomma, che la comunicazione anche tra i migranti funziona a un certo livello di efficacia. Poi in mezzo a tutto questo ci sono tutta una serie di altre cose che sono successe. I compagni di Brianson, insomma, fanno notare come in alcuni casi ci sia la possibilità che i passor si infilino che abbiano numeri di telefono, eccetera, e che quindi tentino anche loro tutti i trucchi possibili per favorire, diciamo, i loro clienti. Ma questo fa parte, appunto, di una situazione fluida e dinamica a cui, insomma, bisognerà fare molta attenzione, osservarla con molta attenzione. Volevi aggiungere ancora qualcosa? Lasciamo un pezzo, andiamo un pezzo musicale e poi continuiamo.
Say so, you'll have to pack your things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hear what I say, hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, I'll be back on my feet someday. Don't care what you do, cause it's understood. If you ain't got money, you ain't no good. You know if and I say so, you'll have to pack your things and go. That's right.
E allora stiamo provando a vedere se riusciamo a metterci in diretta con una compagna che ha seguito da vicino alcune di questi episodi e che oltretutto darà una mano ci illustrerà un po' quello che sta invece succedendo succederà questa sera a San Didero, dove ci sarà appunto un'iniziativa legata appunto a quanto accade sulle frontiere. Pronto, ci senti? È saltata la linea. Riproviamo allora, vi lasciamo a un brano musicale e riproviamo. E allora ti proviamo a vedere se è in diretta. Ci senti, Silvia?
Sì, però...
Ok, vai pure allora. Vai, Maurizio. Okay.
Pronto, ciao. Niente, come Radio Notav ti abbiamo chiamata per sapere un po' dell'iniziativa di questa sera di San Didero, ma anche, insomma, noi sono giunte notizie che ci sono abbastanza passaggi anche su Clavier, che probabilmente anche qualcuno in questi giorni ha rischiato assideramenti o cose varie. Insomma, se vuoi dirci un po' la situazione.
Sì, allora, vabbè, inizio da stasera dicendovi appunto che ci sarà una pericena a San Didero dalle 19 e oltre a mangiare faremo un aggiornamento un po' sugli ultimi mesi, su come si è anche modificata la situazione, su di quello che insomma sta succedendo, ma anche di quello che si può fare, perché appunto in questi mesi delle cose si sono fatte, aggiornando anche su Clavier e Bardonecchia, e anche capire come si era fatto già all'altra iniziativa, sempre a San Didero, come anche ognuno di noi può supportare questa lotta. E quindi l'invito è di venire numerosi questa sera, in modo da guardarsi in faccia e potersi raccontare, condividere, ma anche organizzare insieme. E rispetto a su, sì, certo, la gente arriva da Torino, arriva alla stazione di Bardonecchia, ma arriva anche a Clavier con i pullman, quindi le persone ci sono, c'è un numero magari minore, ma comunque le persone arrivano, chiaramente le condizioni atmosferiche sono quelle che sono, e quindi sì, ci sono anche problemi, come dicevi tu, Mauri, di persone che sono state portate in ospedale perché appunto con principi di assideramento. Ricordiamo sempre l'altro ragazzo che poi è rimasto tanto in ospedale a Susa, che rischia di perdere un dito, e quindi la situazione è un po' questa. A Bardonecchia c'è sempre la saletta che alla chiusura della stazione la sera ospita e fa dormire appunto le persone che vengono rimandate indietro, perché questo è quello che sta succedendo comunque in frontiera. La gendarmerie, comunque la polizia francese con le motoslitte rimanda indietro e con i pulmini riporta alla stazione di Bardonecchia.
Ecco, posso chiederti una cosa riguardo a Clavier? Ecco, su Bardonecchia fino adesso la situazione era quella che c'era la sala d'aspetto comunque aperta, è notizia della scorsa settimana che hanno messo un vigilantes che in teoria dovrebbe far uscire quelli che sono senza biglietto, ecco, ma invece le persone che arrivano a Clavier hanno modo di ripararsi o rimangono lì all'addiaccio fino a quando non tentano il passaggio, allora, dall'altra parte?
Esatto, mentre a Bardonecchia appunto la stazione chiude perché il vigilante smanda fuori anche chi non ha il biglietto, e poi c'è questa saletta invece gestita da un ONG dove è presente anche la rete, le persone che arrivano a Clavier in realtà lì non c'è un riparo e poi vengono mandate a Bardonecchia, anche perché le temperature sono bassissime, in queste serate si è arrivati a meno 14, anche per cui no, lì non c'è un riparo, ma è di farle poi andare a Bardonecchia, di modo che almeno se non passano di loro,
ecco, questo però
volontà vengono, almeno hanno un riparo in questa stanzetta a Bardonecchia.
Ecco, questo quindi a Clavier diciamo che si è istituito una sorta di servizio per quelli che rimangono inchiodati la sera o la notte, non sono riusciti a passare, e li si riporta a Bardonecchia. Questa è una cosa che viene fatta, diciamo, dalle autorità, nel senso che chi è che si occupa appunto di dargli una mano e di riportarli a Bardonecchia? È la rete, oppure c'è qualche servizio, diciamo, pubblico o pulmini o cose di questo genere, gestiti appunto o dalla polizia o da qualche servizio comunale?
No, allora, le persone che arrivano da Torino piuttosto che prendono il pullman per Clavier, arrivano a Clavier e chi tenta di passare, se la gendarmerie chiaramente li trova in montagna, in mezzo alla neve, se li becca li riporta alla stazione di Bardonecchia. E invece altre persone che magari si ritrovano lì, e ci sono altri della rete che magari consigliano di non attraversare magari in quelle condizioni, se sono stati rimandati indietro, se non c'è la condizione, e di andare a Bardonecchia. Poi ognuno di loro sceglierà poi cosa fare il mattino dopo.
Ecco, a noi era anche giunta questa notizia, ne abbiamo parlato prima, che adesso a Bardonecchia ci sia anche appunto dei mediatori culturali, eccetera, e che ci sia un po' un meccanismo che consiglia ad alcuni, e ci sarebbe anche poi un pulmino che li porta a Settimo. Vi risulta, ti risulta?
Sì, allora sì, adesso ci sono i mediatori culturali e c'è questa cosa, e per cui andrà anche un po' capita meglio, perché sappiamo che chiaramente il meccanismo della seconda accoglienza è un punto anche delicato che fa parte dell'ingranaggio, ovviamente va capito fino a fondo, ci sono anche tante persone che di buona volontà che lo fanno in buona fede, lavorano poi anche in tutti questi progetti anche di seconda accoglienza che in valle ci sono, bisogna anche capire poi che ruoli hanno, come funzionano poi le cooperative, chiaramente è probabile che lo scenario cambi, cioè che vengano investiti dei soldi, che ci siano poi cooperative che prenderanno questi soldi per la seconda accoglienza, quindi adesso non siamo già a questa situazione, però è probabile che, ed è bene secondo me su territori dove c'è questa situazione, poi informarsi bene su tutta questa maglia e comunque sì, c'è qualcuno che suggerisce sì, di tornare a Settimo, poi magari qualcuno decide anche di farlo e poi si riprova, comunque sì, la tendenza e poi, e su questo è importante magari anche come rete poi fare anche informazione, capirci bene perché è complessa tutta questa maglia, come sappiamo bene.
Sì, è complessa anche per il fatto che in Francia sembra che, insomma, per molti di questi ragazzi non ci sia proprio nessuna possibilità di andare avanti, almeno a livello di acquisizione dei documenti, proprio perché essendo stati identificati in Italia, anche fuori dai 30 chilometri del confine, possono in qualunque momento essere presi e risbattuti in Italia, cioè nel paese che per primo li ha identificati, non secondo il regolamento di Dublino. Ed è anche vero che appunto ci sono queste dinamiche sulle accoglienze che bisogna appunto approfondire. Va bene, noi, se volevi aggiungere ancora qualcosa, se no...
No, io invito chiaramente tutti a venire, perché in questi mesi è stato anche fondamentale l'aiuto di tutta la valle, del movimento, e c'è stato un sacco di solidarietà e come al solito un sacco di persone che si sono messe proprio a disposizione nella lotta, e quindi l'invito a essere numerosi, perché abbiamo visto che come in tanti paga.
Ecco, e tra l'altro è anche importante, magari ci teniamo magari a fare l'appello, perché adesso sembra che appunto, se una volta il monitoraggio era fatto solo alla stazione di Bardonecchia con piccoli passaggi a Ulzi a vedere cosa succedeva, adesso sembra che ci si dovrà sdoppiare, nel senso che ci dovrà essere un gruppo che va a Bardonecchia e un gruppo che va a Claviere.
Esatto, c'è anche quel fronte lì.
Ecco, quindi se qualcuno stasera volesse dare una mano attiva, proprio concreta, ecco, sappia che ci sarà la discussione, come dire, la spartizione anche dei turni per fare questi monitoraggi durante la giornata, ma soprattutto alla sera, quindi chi vuole dare una mano sarà sicuramente ben accolto.
Noi
ti ringraziamo, e niente, ci vedremo probabilmente questa sera all'iniziativa.
Va bene, grazie.
Grazie, ciao. Ciao, ciao. 346-667-3263 il numero per chi volesse interagire con noi e per mandarci messaggi squilini. Quest'oggi su Radio Notav siamo eccezionalmente nella sede di Torino. Tra l'altro salutiamo i nostri redattori, Giobbe che come sapete è ai domiciliari, quindi può partecipare in maniera diciamo virtuale alla trasmissione. E Pat e Mina che non hanno potuto esserci oggi appunto perché c'era questo spostamento a Torino, ma Pat si è preoccupata di mandarci gli appuntamenti, quindi dopo li daremo a fine trasmissione. E stiamo provando adesso, per passare a un altro argomento, a fare un collegamento con Dana per sapere appunto come sta andando lì al Palla Giustizia a Torino. Ricordiamoci il processo per i fatti del 28 giugno 2015, pardon, prima avevo detto luglio, manifestazione che insomma si era svolta sulle strade di alta montagna tra Chiomonte e Xil intorno al cantiere della Val Clarea, con esiti abbastanza diversi a secondo appunto dei momenti della manifestazione. Allora dovremmo avere la diretta. Pronto, ci senti?
Sì, ciao.
Ok, ciao. Allora, cosa sta succedendo lì al Palla Giustizia?
Ma allora, adesso siamo in pausa, appena stata sospesa l'udienza per circa mezz'ora per dare tempo a tutti e a tutto, come dire, di riposarsi un attimo, e poi tra mezz'ora circa appunto si riprenderà la giornata di oggi è come dire, più noiosa delle altre, già le altre lo erano come dire notevolmente. Quest'oggi abbiamo appena sentito uno della Digos, che è l'esperto a quanto pare dei riconoscimenti, che sta passando in rassegna le prime persone come dire di cui si sta valutando la posizione, quindi una lunga serie di foto, di descrizioni, eccetera, eccetera, per provare, come dire, a incastrare Notav e attribuirgli, come dire, delle azioni che il tribunale giudica delittuose. Il pubblico continua a essere ripreso da parte della presidentessa della giuria, nel senso che c'è, come dire, spesso un borbottio, comunque ci sono dei commenti, difficile, ecco, mantenere, rimanere in silenzio quando comunque uno show, un teatrino di questo tipo viene messo in campo. E niente,
e c'è quindi tanta gente al processo, insomma, del pubblico, diciamo.
Ma sì, poi ci sono persone che vanno e vengono, comunque credo che l'ingresso, come dire, è libero, quindi io adesso non ho seguito esattamente tutti gli ingressi e le uscite, però alcune decine di persone sono transitate. Adesso si sta facendo un picnic qua nel tribunale con Toma Valsusina e altre le corne, e poi si rientrerà, comunque sia ieri che oggi diversi sono venuti ecco a sostenere noi imputati.
Ecco, il poi quanto va andrà avanti ancora? Cioè in questa fase qua quanto dura ancora? Parecchie sedute o udienze oppure insomma si va a finire?
Penso ce ne sarà ancora una almeno, solo con i testi dell'accusa, almeno un'altra. Quindi e poi si sentiranno i test nostri della difesa e poi eventualmente chi degli imputati vorrà fare dichiarazione o sottoporsi interrogatorio. Quindi immagino, come dire, almeno ancora due o tre udienze prima che si concluda il procedimento. Il giudice è un giudice molto severo, che abbiamo visto anche in altri procedimenti, notav, dare condanne altissime, e quindi come dicevamo anche stamattina sul Presto, sempre in radio, è un terreno, come dire, di scontro e di lotta che non abbiamo scelto, in cui veniamo portati, però il fatto di esserci, il fatto di far emergere le contraddizioni, il fatto di raccontare, di rivendicare invece quella che poi è la verità di cui noi siamo custodi grazie alla nostra memoria, grazie come dire, alla nostra esperienza, è importante. Quindi un'altra forma di resistenza fatta in questo luogo, come dire, sgradevole, ma la portiamo avanti.
Ecco, ieri invece era capitato che gli stessi carabinieri, i responsabili dell'aula, avevano bloccato uno della Digos che stava filmando. È successo qualcos'altro? La Digos ha continuato anche oggi?
Ma pare che ieri appunto questo episodio abbia fatto un po' innervosire la Digos, che poi a quanto pare ha ripreso il carabiniere dicendogli che avrebbe potuto chiudere un occhio. Oggi non ci sono riprese in aula, non c'è la polizia scientifica che sta riprendendo, però c'è un ingente numero di uomini sia in divisa che non, ovviamente molti carabinieri che presidiano l'ingresso dell'aula, i corridoi e l'interno dell'aula, e diversi, aumentati anche di numero, agenti della scorta, immagino di Rinaudo, e poi diversa Digos che da stamattina ecco, si sta alternando, sempre in numero cospicuo.
Va bene.
Oltre alla celere,
quella, naturalmente.
Del tribunale.
Lo show deve essere, come dire, su misura per, esatto, per la gravità, esatto, delle accuse che gli vengono portate.
Esattamente.
Bene, quindi credo che se qualcuno vuole ancora raggiungervi, insomma, tra questa mezz'oretta poi riprende, e quindi noi invitiamo.
Non troppo oltre, perché poi mi sa che non fanno più entrare, però sì, penso che a giro stretto si possa entrare.
Bene.
Niente, vi aspettiamo in aula 45, si andrà avanti, immagino, ancora per 2-3 ore. Quindi se qualcuno avesse voglia di portare solidarietà, ovviamente ben gradito, e poi faremo sapere tramite il sito e anche la radio quelle che saranno le prossime udienze. Nel caso invece dovesse capitare, vuol dire, qualcos'altro di clamoroso, ovviamente sarete avvisati.
Grazie mille Dana, e
grazie.
A presto, e come sempre la radio, non solo Radio Notà, ma tutta Radio Blackout, come sempre, è a disposizione per tutte queste iniziative. Ciao.
Grazie, ciao.
E si sentiva che aveva l'aria un po' affaticata oggi, Dana, naturalmente anche prima del collegamento ci ha detto che oggi è stata particolarmente noiosa la giornata appunto passata all'identificazione. Ecco, ma vi lasciamo al pezzo musicale e poi facciamo anche un piccolo escursus su quello che sta succedendo in un altro momento di lotta contro il TAV, questa volta si tratta del Terzo Valico.
Head. A next camera set up by his bed. When he talks- talks on the phone, they know what he said. You feel all this would have the man upset. But he says this he happily enjoys. Nothing else will help him to sleep secure. And the whole while he's feeling reassured that Joe is mistaking the disease for the cure. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the siren sing. Run for cover, the walls are tumbling. Dong along, shout it down the town. The ground is shaking and the sky is falling down. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the siren sing. Run for cover, the walls are tumbling. Dong along, shout it around. The ground is shaking and the sky is falling down. You think Joe would have felt a fool when the tunnel found was just a plumber's tool? When the noise in the night was the neighbor mule, the training camp he reported was a Sunday school. When the anthrax he took down to the police, the lot of your old hunk and moldy cheese. You think this would put him on minor teeth, but you can smell a dirty bomb in a plate of rice and peas. Guantanamo on a holiday. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the sirens sing. Run for cover, the walls are tumbling. Bang along, shout it around. The ground is shaking and the sky is falling down. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the sirens sing. Run for cover, the walls are tumbling. Bang along, bang along, shout it around. The ground is shaking and the sky is falling down.
Ebbene, ritorniamo in diretta. Vi dicevamo, abbiamo sentito da cosa succede al Tribunale di Torino e passiamo ad Alessandria. L'articolo del secolo XIX è abbastanza evocativo. Terzo valico, 150 notav nel mirino per gli sconti ai raid nel cantiere. Già dal titolo, insomma, dà un po' un'idea di quello che è la volontà della repressione anche in questo territorio. Ricordiamo, insomma, il terzo valico è un altro dei punti forti delle grandi opere, il progetto di far passare una direttrice che da Genova vada direttamente a Rotterdam e che quindi dovrebbe servire un po' da punto di trasporto, di smistamento delle merci su quell'asse lì, mentre invece la linea che in teoria dovevano costruire in Alta Valle di Susa era una linea che avrebbe dovuto collegare Lisbona a Kiev, quindi la direttrice nell'altro senso. Si capisce come questi progetti siano sempre più linee tracciate sul terreno che poi però non sono così innocue come i disegni, appunto, ma sono poi dei progetti che vanno a incidere pesantemente sui territori, come nella Valle di Susa, anche nell'area interessata dal Terzo Valico. Nell'Alessandrino ci sono state fortissime opposizioni al progetto, opposizioni che si sono espresse con gli strumenti classici, appunto, quindi presidi ai cantieri, tentativi di bloccarli e raid negli stessi cantieri. Per tutto questo naturalmente arriva la mannaia della repressione. Ecco, l'articolo è di Massimo Numa, quindi dà già subito l'idea di quello che è il tenore di quanto potrebbe essere racconto. Incidenti e raid per il Terzo Valico tra il 2014 e 2015. La procura di Alessandria ha concluso le indagini con i primi 50 attivisti indagati. Tra loro molti hanno precedenti condanne per gli stessi reati contestati ora. Il bilancio fu grave. Molti carabinieri e poliziotti feriti, scritto in grassetto. I reati sono resistenza, danneggiamento e lesioni in concorso. Presero di mira, tra gli altri obiettivi, il cantiere TAV di Pozzo Radimero ad Arquata Stile, distruggendo le reti con l'utilizzo di pinze, tronchesi e flessibili a batteria. Un raid pianificato nei minimi dettagli, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza violenza e minaccia alla persona. Ha firmato le notifiche, e tenetevi qua forte, il pubblico ministero Andrea Padalino, già consigliato 58, che avrebbero partecipato a una serie di violenti attacchi al cantiere del Terzo Valico, ma è solo il primo atto. Altre 100 notifiche stanno per essere inviate ad altrettanti oppositori del supertreno. Decine di fascicoli con singoli o pochi imputati sono stati infatti riuniti in un unico procedimento e confluiranno così in un solo maxi processo. L'area politica più rappresentata nel corposo provvedimento della Procura è quella dell'autonomia operaia, dei centri sociali genovesi e di quella anarchica. Nella seconda e terza tranche compariranno invece anche i nomi di decine di notav torinesi e Valsusa in trasferta nel Terzo Valico nel corso di numerose manifestazioni finite con danneggiamenti e scontri con la polizia. E insomma, poi va avanti così con questa descrizione della situazione. Non è escluso che siano contestati reati ancora più pesanti di quelli che compaiono in queste prime notifiche, dice il Numa. Tra le decine di antagonisti provenienti da numerose città e regioni c'è persino un cittadino russo, ecco, quindi vuol dire che è una lotta internazionalista. Tra carichi, lanci di pietre e bombe carta rimasero felici 18 poliziotti e carabinieri, alcuni con prognosi superiore ai 20 giorni. Tra i capi d'accusa anche l'occupazione del Consiglio Comunale a Novi Ligure. Restano aperte le costituzioni di parti civili, feriti e società con prevedibili onerose richieste di risarcimento per i danni provocati. Tra gli episodi più gravi, secondo le indagini di Ligos e Carabinieri, fu quando circa 200 attivisti devastarono le protezioni che delimitavano il quartiere di Arquata Scrivia. In questo caso potrebbero esserci gli estremi del reato di devastazione e saccheggio. Ecco, allora voi vi potete immaginare, almeno se siete passati qualche volta anche o avete partecipato a qualche manifestazione in Valsusa, che devastare le protezioni è un po' eccessivo come espressione. Insomma, si tratta di reti, di jersey, eccetera eccetera, al limite possono essere tagliati, possono essere buttati giù, ma il termine di devastazione per una recinzione è veramente un po' grottesco. Naturalmente questo però può essere utile, perché insomma qualcuno che ha più esperienza, diciamo, delle manovre repressive, proprio il reato di devastazione e saccheggio istituito durante il regime fascista è uno di quelli più rognosi, che è stato tirato fuori in diverse occasioni, a Torino la prima volta alcuni anni fa, ma poi in seguito a Milano per una manifestazione antifascista, poi riapplicato a Roma, a Genova nel 2001. Devastazione e saccheggio prevede fino a 15 anni di reclusione, quindi un reato molto grave. Naturalmente ci viene un po' da ridere immaginare che buttare giù delle reti di un cantiere sia addirittura devastazione e saccheggio, ma tant'è. Vogliamo farvi notare chi è che ha scritto, chi ha firmato le notifiche: il pubblico ministero Andrea Padalino, ovvero quello che faceva coppia con Rinaudo qua a Torino. E allora ci chiediamo, come diavolo è che è finito ad Alessandria? Sarà che è stato inviato lì come super esperto dei processi contro gli oppositori dei progetti ad alta velocità? Oppure, insomma, in genere noi sappiamo che per fare carriera uno da Torino al massimo può puntare a qualcosa di un pochino più cospicuo, corposo, magari, che ne so, Roma, Milano, ecco. E invece da Torino finire ad Alessandria potrebbe essere invece un passo falso nella sua carriera, a meno che appunto non sia lì come super esperto. E poi facciamo notare anche questo bellissimo connubio tra Padalino e Numa. Numa in trasferta anche lui, va a scrivere sul secolo XIX per il suo amico Padalino, che opera nell'Alessandrina. Ecco, è tutto curioso, insomma. Ecco, poi naturalmente l'articolo l'avete sentito anche voi, qual è il tenore, diciamo, dell'atmosfera che Numa riesce ad evocare.
E nel frattempo invece siamo riusciti a raggiungere Moiso, quindi prossimamente, tra poco insomma, lo chiameremo e così potremo parlare di contrade. E beh, su questo cosa vi devo dire, il peggio non c'è davvero mai fine, questi signori sono davvero una cosa, sembra davvero un film comico, ecco.
Benissimo, allora vi lasciamo un brano musicale e poi tentiamo il collegamento con Sandro Moiso.
Amule yele ya le meri wakeira.
E ancora un momento e forse riusciamo a metterci in contatto, come avevamo detto, con Sandro Moiso, che ci illustrerà questo articolo uscito su Carmilla Online, Terre di Mezzo, che riguarda appunto la presentazione di un libro che tra l'altro a breve si potrà anche, cioè la presentazione verrà anche tenuta alla Credenza a Bussoleno questa domenica alle 15.30, un libro realizzato da un collettivo, Moves Troupe, Contrade, Storia di Zade Notava. Allora, vi lasciamo un attimo magari a un piccolo pezzo musicale e poi intanto facciamo il collegamento, oppure forse Maurizio, che è già diventato praticissimo di questa console, è già riuscito a mettersi in collegamento. Pronto, ci senti Sandro?
Sì, vi sento.
Bene, finalmente una volta lavoriamo anche con dei mezzi tecnici più avanzati, perché tu non lo sai, ma oggi trasmettiamo dalla sede di Torino.
Una volta da Torino. Bene. Sì.
Purtroppo la scorsa volta, come ti ho in parte accennato, c'è stato un po' di problemi e quindi noi ci riproviamo, stavolta però dovrebbe andare tutto bene.
Bene.
Tu proprio l'8 febbraio hai pubblicato su Carmilla un pezzo che tra l'altro ha un titolo che sembra quasi preso da Tolkien, anche se poi tu dici che non hai mai amato molto Tolkien, che è Terre di Mezzo, e che partendo da un libro del collettivo Mauvais Troupe, che si chiama Contrad, attualmente tradotto in italiano, e che verrà appunto presentato domenica, credo, è la prima presentazione, almeno qua in Italia, del testo appunto tradotto, e sarà fatta la credenza, poi dopo daremo anche tutti gli estremi, comunque nel pomeriggio di domenica, inizi proprio partendo da un incontro che invece si era tenuto nel 2016, all'interno di, nel giugno del 2016, all'interno di una montagna di libri nella Valle che resiste, e parli appunto del movimento Notav, di Notre Dame des Landes, dei delegati di diverse fabbriche autogestite, ma soprattutto di un tema che io mi ricordo avevamo affrontato, che era un po' la fine del Novecento. Perché un libro così ti fa pensare, insomma, a un collegamento con la fine del Novecento?
Beh, mi fa pensare a una fine del Novecento perché le modalità organizzative di lotta, di discussione che si sono sviluppate all'interno sia del movimento Notav che del movimento di Notre Dame des Landes, della lotta appunto della ZAD, mi fanno pensare che quelle modalità partitiche tipiche del Novecento, di rappresentanza partitiche, siano un po' fallite, si siano rivelate fallimentari, o perché troppo autoritarie, o perché troppo ridotte, o perché purtroppo molto spesso hanno finito col dividere i movimenti piuttosto che rafforzarli, mentre invece all'interno di questi movimenti lo scambio di idee, come si vede anche benissimo dal libro proprio, no? Che questa testimonianza continua di militanti Notave, militanti della ZAD che sembrano quasi parlarsi a distanza, lo scambio delle idee fa poi sì che ci sia un'organizzazione della lotta e conseguentemente il fatto di seguire degli obiettivi comuni che la rafforzano. Sul fatto della fine del Novecento dirà anche un'altra cosa, che quel Novecento così come ce lo siamo immaginato, ma anche negli anni 60 e 70 con la rappresentanza politica, con certe vittorie, dimenticavano che c'era una grande parte del mondo che ancora forniva plus valore al mondo occidentale. Adesso che questa cosa qui non c'è più, pensiamo all'importanza acquisita da paesi come la Cina, l'India, qui sarà più difficile ottenere ancora le ipotesi riformiste di tipo novecentesco, non hanno più lo spazio, non hanno più le gambe per camminare, ecco, il capitale domina incontrastato, il capitale finanziario dappertutto e non fa concessioni specifiche all'Occidente, alla classe operaia, ai lavoratori, ai giovani dell'Occidente piuttosto altre. E quindi per essere brevi, quell'incontro del 2016 secondo me in qualche modo, per quanto piccolo, due realtà rappresentate, la ZAD, il TAV, il NOTAV, i rappresentanti delle fabbriche occupate in Argentina, in Italia, in Francia, però davano un'idea di quello che potrebbe essere un movimento generalizzato futuro, ecco, l'unione di queste macchie di leopardo che poche per volta potremmo dire si confederano in un movimento più grande, ed è questa veramente la cosa che io vedo come molto importante, la cosa da portarsi dietro in questo ventunesimo secolo, mentre invece il ventesimo secolo con la rappresentanza proprio partitica che fosse di stampo leninista o d'altro genere, secondo me è un po' fallimentare, come vedremo poi anche da queste elezioni che si stanno apprestando, ecco, questo è il motivo.
Ecco, dici un'altra cosa, tra l'altro, dici, non ho timore ad affermarlo, si tratta sicuramente del lavoro migliore sin qui realizzato sull'esperienza Notave, sulla parallela esperienza di Azzà, dici proprio come libro, e mi pare, se ho inteso, insomma, se ho compreso un po' quello che dici, perché è riuscito ad andare un po' al di là di lavori pur belli, che sono usciti in questi anni, ma che rimanevano più sul culturale, sul sociologico, sull'antropologico, o d'altro, ma l'hai anche detto prima, ma sono due realtà che si parlano e si narrano con naturalezza. Quindi una sorta di scrittura dal basso?
Sì, una scrittura dal basso, che è quella che a me sinceramente, io scrivo per Carmilla, se vogliamo chiamarmi scrittore, giornalista o autore di cronache, va tutto bene, ma la scrittura dal basso, cioè la scrittura che vede scrivere ed esprimersi direttamente a quelli che stanno nelle lotte, con il loro linguaggio, con le loro esigenze, con le loro modalità, è la cosa più interessante. Difatti dico proprio una recensione senza che questo sia filtrato attraverso un'opera spesso positiva. Io ho recensito molti libri sulla battaglia in Ottawa, eccetera, di tipo antropologico, sociologico, giuridico, politico. No, qui immediatamente c'è tutto questo, ma è detto direttamente dai protagonisti e non c'è nemmeno bisogno di ricercare attraverso la scrittura di dare pathos o vivacità alla cosa, perché sono le parole degli stessi protagonisti che ci portano all'interno di questo vortice di lotta, di iniziative, e per me è sempre la cosa migliore, sinceramente, vedere il movimento che si esprime direttamente. Non vorrei che fosse scambiato per una posizione populista o d'altro, ma è quello che è mancato moltissimo. Un altro aspetto, se vogliamo riagganciarci un attimo a quello che dicevamo prima, troppo spesso nel Novecento, con la scusa dell'intellettuale organico o meno, del partito, eccetera, l'espressione, la voce degli oppressi o di chi lottava è passato attraverso la penna o la voce di qualcun altro. Quindi è importantissimo oggi che siano coloro che lottano o coloro che sono oppressi in qualche modo, repressi, come spesso capita anche in valle, ed esprimere esattamente ciò che pensano e ciò che vogliono e ciò che condividono con gli altri.
Ce ne sarebbe da parlare a lungo, ma ancora due domande, perché purtroppo sono anche un po' i tempi della radio. Allora, tu introduci anche tutto un concetto della comunità, che oggi mi sembra un bel concetto, anche del popolo, ma che io credo, almeno leggendolo, non ha nulla a che vedere col popolo che ci viene proposto sovente. Tu prima parlavi di elezioni, no? Anche di partiti che si ispirano a questo, ma invece proprio come esperienze concrete che queste montagne hanno vissuto, e non da oggi, insomma. Se pensiamo, credo che tu ne parli, l'esperienza occitana, eccetera.
No. Beh, io ho sempre difeso il termine comunità e comunità umana, che bisogna capire è un termine che deriva dal marxismo, perché la Gemeinwesen, la comunità, è quella che Marx tira fuori nelle sue opere, e altri autori poi hanno difeso all'interno delle varie correnti della sinistra radicale, che è spesso stata dimenticata completamente nel corso del Novecento, perché il Novecento ha visto il marxismo o altre posizioni misurarsi con la questione dello Stato, e si è talmente statalizzato che oggi abbiamo l'uso di un termine popolo, termine che veniva aborrito nell'Ottocento, se non dai mazziniani, che confonde un po' le acque, perché è un termine che va bene un po' dappertutto, ma ricordiamolo, un termine che sostanzialmente è interclassista, un termine che non dobbiamo aver paura di dire, che è un termine usato dalla destra. All'interno delle battaglie ZAD e NOTAV si parla anche popolo NOTAV e popolo della ZAD, ma sono due cose diverse, perché mentre il popolo di cui parlavo prima, un popolo che è sempre caratterizzato dalla nazionalità, dai confini, dalla lingua, dalla cultura, in questo caso noi parliamo di popolo quando abbiamo delle comunità che lottano e accettano anche i contributi esterni al loro lotto. Quindi la differenza tra un popolo italiano, per intendersi, e un popolo notav è che mentre il primo è in qualche modo escludente, il popolo italiano piace anche tanto la Lega per escludere gli immigrati, il popolo notav è una concezione di comunità che include tutti coloro che partecipano alla lotta e non guarda in faccia la lingua, alla religione, alla nazionalità a cui appartiene quest'altro o coloro che lottano. E oltretutto poi parliamo anche di una storia molto antica, perché abbiamo già visto, parlando in passato, dei 700 anni di lotte occitane, che poi le lotte si esprimono anche su territori che hanno una storia, ma che spesso non corrispondono allo Stato così come si è definito a livello nazionale.
Ed ecco, un'ultima domanda, perché davvero l'ho trovata molto forte come provocazione. Tu a un certo punto dici che gli hippie, fai una citazione, gli hippie erano avanti di 500 anni rispetto ai bordighisti, e poi dici anche che Bordiga, nonostante, insomma, che sicuramente è stato molto critico rispetto a tutta una serie di forme poi che ha invece avuto il marxismo, il marxismo-leninismo, però anche lui è rimasto un po' vittima, no, di questo meccanismo del Novecento.
Io cito questa frase perché è una frase che mi diverte molto, che dice sempre un mio caro amico, no? E non lo dice in polemica specifica con i bordighisti, eccetera, ma piuttosto con tutte quelle concezioni partitiche che hanno dimenticato che la rivoluzione, il cambiamento sociale, non è qualcosa che si può sempre rinviare a domani, dopodomani, alla radiosa aurora, al sol dell'avvenire. Io ho scritto anche in altre cose che ho scritto, la rivoluzione è lì dove si fa, dura quanto dura il cambiamento. Da questo punto di vista gli hippie, con tutte le loro pratiche, condivisibili, non condivisibili, strane, eccetera, sicuramente decisero nelle parti migliori del movimento di cambiare immediatamente la vita, quindi il rifiuto di un certo tipo di lavoro, il rifiuto dello sfruttamento, il rifiuto del consumismo, il rifiuto non era una cosa che faremo poi, quando avremo vita, lo facciamo adesso, che mi sembra che sia poi un tema che sia saltato fuori recentemente anche in altre forme da certi testi di compagni francesi, quando proprio suggeriscono insomma che le cose si fanno adesso, ecco. Da questo punto di vista vorrei dire la rivoluzione permanente, non nel senso di Trotsky, la rivoluzione è lì dove qualcuno sta lottando e lottando cambia già l'esistente, perché nel momento stesso in cui diciamo oggi lottiamo e in un lontano futuro otterremo, non siamo già più di fronte a un processo rivoluzionario, siamo al massimo di fronte a un blando processo riformistico, e là dove la rivoluzione si occupa soltanto di trovare un cuore dello Stato o di modificare lo Stato, eccetera, ha già perso, perché bisogna organizzare diversamente la comunità. Bisogna organizzare diversamente la comunità, possono essere le forme molto interessanti assunte dalla ZAD, possono essere le forme assunte soprattutto dal punto di vista della discussione organizzativa, eccetera, che si sono avute in Val di Susa. Questo per me è l'immediato. Non possiamo separare il presente dal futuro. Il presente è già il futuro è già il presente. Per un'ultima cosa, il titolo Terra di Mezzo, è vero, io non amo molto Tolkien, ma il concetto di Terra di Mezzo mi piace molto, perché dà l'idea di qualcosa che non è più e non è ancora, ma nel frattempo una transizione in cui qualcosa sta cambiando. Ecco cosa vedo io in questi movimenti, per me è veramente molto importante questa cosa, che dove stiamo andando esattamente, non siamo degli utopisti, non possiamo disegnarlo su una carta o stenderlo in punti, però sappiamo che abbiamo già abbandonato un certo modo di ragionare, di pensare, di vivere, magari se si può, di lavorare e di fare queste cose.
Va bene, grazie Sandro, come sempre almeno è un piacere interloquire con te, ti aspettiamo in valle o alla prossima volta sempre sulle frequenze.
Grazie
di
a tutti,
Radio
anche
Natale.
Agli ascoltatori, a voi. Grazie.
Ciao, ciao. Ciao.
E ringraziamo Sandro, tra l'altro molto interessanti queste riflessioni anche proprio sulla questione del qui e ora, riflessioni che tra l'altro a me vedono particolarmente coinvolto, perché è stato per esempio uno dei progetti che sono stati portati avanti in questa città da 30 anni a questa parte, con per esempio l'autogestione, i progetti di riappropriazione degli stabili, degli immobili, non solo per fare cultura e musica, per riappropriarsi di un modo diverso di vivere, la casa, il lavoro, la concezione del lavoro, e poi anche incidere su un territorio ampio della città. Ecco, mi ricordo che già allora c'era questo dibattito, e che già allora insomma, quando nascevano le prime occupazioni del Paso in particolare, si affermava appunto l'interesse per il qui ed ora e non per una rivoluzione ad avvenire. E vi ricordiamo il numero di cellulare, il 346-667-3263, per chi vuole mandarci squillino e altro. Noi vi mandiamo un pezzo musicale, poi la trasmissione andrà a finire con gli appuntamenti che ci ha fornito Pat. E va bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. Tra l'altro, insomma, raccontateci com'è andata, insomma, non siate troppo bravi, perché sennò dovremmo venire sempre a trasmettere qua a Torino, ma scherziamo, insomma. Dalle prossime settimane ritorneremo a trasmettere in Valle di Susa. Adesso mandiamo magari la sigla e poi partiamo con gli appuntamenti. Quindi innanzitutto ricordiamo questo appuntamento di cui ha parlato Maurizio con Sandro, magari lo vuoi dire tu?
Sì, dovrebbe essere domenica pomeriggio
alle 3:30,
alle 15:30 alla Credenza, e ci saranno sia gli autori francesi del testo che i traduttori italiani, quindi sarà, esatto, un'occasione per discutere di Contrade, delle Contrade in italiano.
Contrade, storie di Zad e Notav, del collettivo Mauvaise Troupe, edizioni Tabor, Valsusa, 416 pagine, 12 euro. Anche un prezzo molto economico rispetto allo spessore del volume. Dalla lotta contro l'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes al movimento contro l'alta velocità in Valsusa, vite e territori in subbuglio si raccontano. Tra vittorie e sconfitte, slanci, difficoltà e contraddizioni, è innegabile che la Zad di Notre-Dame-des-Landes in Francia e il movimento Notav in Italia sono tra i movimenti di lotta che più hanno segnato le vite di migliaia di militanti ribelli negli ultimi decenni. Dal racconto e dal confronto tra queste due lotte emergono questioni, idee e interrogativi di portata universale. Lotta popolare, territorio, movimento, identità, comunità, autonomia. Sì, insomma, ce n'è da parlare. Tra l'altro abbiamo sfogliato il libro, è veramente molto molto interessante. Ci sono i contributi di centinaia di persone che conosciamo, che qualcuno ha conosciuto anche alla Zad, insomma, le riflessioni sono davvero, come dice Sandro, molto profonde e importanti, appunto, per continuare nelle lotte del prossimo futuro. E allora giovedì 15 febbraio, come vi abbiamo detto, è in corso, è iniziato alle 11:30 al Palazzo Giustizia di Torino ed è ancora in corso, come ci ha raccontato Dan, c'era una piccola pausa mezz'ora fa e adesso riprende l'udienza del processo ai 23 Notav accusati di aver partecipato a vario titolo alle azioni di protesta del 28 giugno 2015 a Chiomonte. È un altro appuntamento importante, è un argomento che abbiamo toccato all'inizio trasmissione. Alle 19 al Polivalente di San Didero, per i cena benefit a sostegno della rete Briselle Frontiera. Ore 21, che succede in Valsusa? Racconti di esperienze dirette della frontiera, un aggiornamento sulla situazione di Bardonecchia e Clavier per poter riorganizzare la nostra presenza vista l'emergenza attuale. Vi ricordiamo che abbiamo detto che adesso ci sarà anche da suddividersi tra due, mentre prima il monitoraggio veniva fatto essenzialmente da gruppi sulla stazione di Bardonecchia, adesso c'è la necessità di salire sia a Bardonecchia che a Clavier, perché si è allargato il fronte delle persone che passano più solo da Bardonecchia ma anche da Clavier, e quindi chi vuole dare una mano operativa può venire questa sera e magari anche iscriversi a qualche turno. Ricordiamo che per i torinesi almeno il monitoraggio di Bardonecchia è veramente facile, perché basta prendere il treno delle 7:15 da Torino Porta Nuova, si arriva alle 8:40 alla stazione di Bardonecchia, quando quindi ci sono le porte della stazione ancora aperte, un'ora in cui in genere ci sono sempre attivisti della rete che danno da mangiare, e c'è la possibilità appunto di parlare con i ragazzi e anche e soprattutto di monitorare cosa succede, perché alle 9 impietoso e implacabile arriva il guardione che chiude tutto. Insomma, anche queste due ore di presenza fuori dalla stazione, è vero che adesso è cambiato perché il gabbiotto, cioè lo stanzino di emergenza, rimane aperto tutto il giorno, però comunque insomma è sempre importante esserci, proprio perché per mantenere salde alcune delle piccole conquiste che si sono fatte in questi mesi, e anche per monitorare quello che dicevamo inizio trasmissione, cosa succede, vengono respinti, vengono portati a Settimo, rimangono lì, possono dormire lì e riprendere viaggio il giorno dopo. Insomma, sono tutte cose che è importante sapere e verificare di persona. Venerdì 16 febbraio, domani dalle ore 18.30 al cancello della centrale elettrica di Chiomonte, per i cena nottava ai cancelli. Questo venerdì abbondante merenda presso i cancelli della centrale elettrica di Chiomonte. Ricordatevi, cioè vi ricordiamo che la scorsa settimana per esempio la pericena era stato spostato a Bardonecchia proprio in reazione alla chiusura della stazione e all'istituzione soprattutto dei vigilanti. Tra l'altro si vedono anche alla stazione di Bussoleno, quindi è una pratica che è stata messa in tutte le stazioni.
Anzi, a Torino è pure peggio, perché proprio nel treno di cui si parlava, quello che va verso Bardonecchia, sovente si vedono i militari e...